avevamo cercato anche sul Manifesto e anche sugli altri giornali qualche notizia relativa a quello che è successo ieri, a quelli che sono già arrivati, sono arrivati e anche magari da tempo sul territorio italiano. A Roma c'è questo grosso problema degli sfratti che dura da tutta l'estate, e ieri ci sono stati anche degli scontri. A questo punto, visto che sui giornali non c'è nulla, diamo la parola invece a Cristiano, che ha partecipato anche a questi scontri e può parlarcene più diffusamente. Ci senti?
Buongiorno, sì, vi sento bene. Un problema particolare, diciamo così, quello di Roma, perché riesce a riassumere dentro di sé tutte le tematiche che hanno a che fare chiaramente con la questione dei rifugiati, con la questione dello sfruttamento della migrazione, con la questione dello sfruttamento selvaggio dei territori da cui questa emigrazione proviene, ma ha a che fare contemporaneamente anche con le tematiche ancora più annose, se possibile, del diritto alla casa e dell'emergenza abitativa. È vero che ad agosto è diciamo scoppiato a Roma il dramma appunto dell'emergenza abitativa, degli sgomberi, o meglio l'attacco di Piazza Indipendenza ha portato alla luce, anche per quanto riguarda un'opinione pubblica più allargata, tutta una serie di questioni che purtroppo già sulla pelle dei senza casa erano ben presenti. C'era stato poco tempo prima lo sgombero di un grande stabile occupato in zona Cinecittà e ancora tutto uno stillicidio di sgomberi con una massa di persone senza casa che andavano a gonfiarsi sempre di più, e è stato naturale anche per quanto riguarda l'occupazione di Piazza Indipendenza, effettivamente compiuta 4 anni fa nell'ambito di chi se li ricorda gli Tsunami Tour, è stata fatta insieme a gli attivisti del Movimento per il diritto all'abitare in un momento particolare. Eravamo all'indomani della strage di Lampedusa, oggi forse nessuno se la ricorda più perché fu soltanto una delle tantissime stragi che insanguinano il Mediterraneo. Per qualche ragione,
sì, quella corletta commosse, inginocchiato
esattamente, ecco, e in quel momento di ipocrisia istituzionale si decise giustamente di colpire forte, e così nacque l'occupazione di Piazza Indipendenza. Peraltro nacque anche con una relazione molto stretta a livello ideale e poi materiale, con incontri, confronti fatti insieme anche con quanto accadeva a Torino con i rifugiati dell'ex MOI. Erano tematiche in qualche modo simile. Ora gli anni sono passati chiaramente accanto al discorso della libertà di movimento, del dramma di persone che ancora non riescono a raggiungere i loro familiari in vari paesi europei, si è sovrapposto anche il dramma pur e semplice comunque di essere senza casa, comunque di non vedersi riconoscere nessun diritto, comunque di essere sì rifugiato, ma di essere anche disoccupato, precario e senza casa, e quindi chiaramente in buona compagnia di persone di qualunque parte del mondo che contro queste questioni insomma lottano da tempo. E dopo gli sgomberi di Piazza Indipendenza, di Cinecittà, devo dire non si è data tregua all'amministrazione comunale, che peraltro sta inaugurando un assetto politico inedito, perché ha tenuto banco in questi anni il discorso del patto del Nazareno, quindi questo accordo, no, tra Renzi e Berlusconi, ma adesso qui siamo al patto del Viminale, come è stato ribattezzato. Cioè qui c'è un asse Raggi Minniti che non è detto che anche in prospettiva futura possa dare dei frutti che si annunciano a dir poco apocalittici. Infatti, certo, la gestione dell'ordine pubblico è stata terrificante a Roma e finalmente qualcuno se n'è accorto, perché a Roma c'è una macelleria messicana tutti i giorni, c'è una Diaz tutti i giorni, a Roma ci sono i morti, a Roma le squadrette di picchiatori in divisa capitanate dal capo dei vigili urbano, dei vigili urbani di Maggio, quindi una responsabilità direttamente comunale, hanno assassinato Maghetta, no? Questo venditore senegalese, ma come al solito è la punta dell'iceberg. Per capire il modo in cui a Roma vengono attaccati i poveri e vengono attaccati all'interno di una strategia ideologica che è tutta a 5 Stelle. Qual è questa strategia? La strategia è di riconoscere, diciamo così, il disagio non come un disagio di tipo economico, non come un disagio dovuto appunto agli sfratti, agli sgomberi, alla carenza di lavoro, alla precarietà. La Raggi, il suo assessore, con la sua assessora, la Baldassarre, ideologicamente hanno coniato questo termine, le fragilità. Il comune si occupa delle fragilità. E chi è fragile? Fragile sono per esempio le donne incinta, secondo la Baldassarre, come se una donna fosse fragile perché è incinta, ma una donna casomai è come un uomo, è fragile quando è disoccupata, quando non ha una casa, quando non ha un lavoro, quando da questa casa che magari aveva occupato viene brutalmente cacciata, e in quel caso della fragilità tanto sbandierata non c'è sicuramente nessuna cura, come è stato visto in tutto il mondo il modo in cui eseguono gli sgomberi le forze dell'ordine. E ripeto, non è che Piazza Indipendenza sia stata, come dire, più o meno violenta di qualunque sgombero che viene fatto regolarmente,
ecco, scusa,
in questa città.
Ti interrompo solo un attimo per chiederti un commento proprio su questa questione, cioè giustamente tu sottolinei come dire il colore in qualche modo rispetto all'amministrazione comunale, no? Cioè i 5 Stelle che sono al governo a Roma come a Torino, e identifichi questa peculiarità, diciamo, nella gestione dell'ordine pubblico e della guerra ai poveri in quel contesto. Però ti volevo chiedere un commento su invece una prospettiva che guarda più complessivamente alla tendenza in atto rispetto alla gestione dell'ordine pubblico, leggendoti uno stralcio di un'analisi che ho trovato particolarmente illuminante, che dice: poiché nessuna parte politica si assume la responsabilità della richiesta di quello sgombero, si riferisce a Piazza Indipendenza, possiamo supporre che il quadro che va delineando sia un quadro di riappropriazione dello spazio politico che si declina secondo le modalità classiche descritte da molti sovranisti nei momenti di crisi: protezione dei confini esterni e mantenimento dell'ordine pubblico all'interno del territorio come strumenti principali per rafforzare la relazione fragile cittadino-Stato. Non a caso il ministro Minniti, fresco di nomina, promulga in tempo record due decreti, poi tradotti in legge, sulla sicurezza urbana e sulla gestione delle migrazioni. Se da una parte il primo va affermando i confini sempre più netti tra la città dei consumatori e la città degli esclusi, soprattutto perché poveri, spesso perché migranti, il secondo si focalizza sul tema del controllo del confine mediterraneo ed è stato presupposto giuridico per la regolazione dei flussi dalla Libia e per il codice di condotta delle ONG nello spazio SAR. In entrambi i casi l'accesso alla ricchezza è il presupposto per l'accesso alla sicurezza e per la possibilità di stare o attraversare gli spazi della città, i territori, i confini. Richiama alla mente una serie di interventi in cui la sproporzione tra esercizio della forza pubblica e rischio reale è palese, al punto che spesso risulta facile immaginare che quell'esercizio della forza pubblica sia il fine e non il mezzo di questi interventi. Questo sfoggio di potere statale, questa costante pratica del controllo degli ultimi, rafforza l'idea che ci sia una capacità risolutiva dei problemi, rassicura, risolve rapidamente con spazio e aspiratori le paure dei cittadini. Se volevi fare un commento su questa appunto visione che, come dire, lega le vicende di Roma però più a un quadro su come all'interno dell'ordine, come dire, politico italiano statale si riconfiguri appunto questa modalità di intervento muscolare sulla pelle appunto di chi è povero fondamentalmente.
Sì, sottoscrivo assolutamente, proprio in realtà un po' il quadro che cercavo di comporre. Se possibile, visto in questo momento diciamo in azione il modo in cui si compone questo quadro, ripeto, se possibile con toni ancora più inquietanti, perché è vero, cioè il confine non è soltanto, diciamo, quello del Mediterraneo oppure quello di Ventimiglia. C'è un confine, ci sono tante linee di confine che tagliano la città e è il confine fra povertà e ricchezza, fra mondo di sopra e mondo di sotto. Questo confine si vuole istituzionalizzare. Dietro il progetto delle fragilità dei 5 Stelle qui a Roma c'è il nuovo campo di concentramento che è il destino dei poveri. Già è stato fatto, cioè non parliamo di un qualcosa di come dire distopico, ma parliamo di assoluta realtà. Quando loro procedono agli sgomberi e fanno arrivare i pullman e dove caricano le persone, parliamo non più come dire di stranieri senza documenti, ma parliamo proprio di poveri perfettamente in regola dal punto di vista diciamo legale e quindi come dire è un gradino ulteriore. Ebbene, questi pullman in maniera coatti deportano effettivamente le persone in questo circuito dell'accoglienza che in realtà io li considero campi di concentramento. Non sono campi di sterminio, sono campi di concentramento, sono nuovi CIE, sono comunque forme di galera. In effetti succedono le cose classiche che succedono in galera, a cominciare dalla separazione fra uomini e donne, no? Fossero pure marito e moglie, come spesso accade quando effettivamente si sgombrano delle famiglie. Questa è la cosa gravissima. I 5 Stelle inoltre stanno contribuendo in maniera forte a costruire un'altra cosa, tutto quello che è il patrimonio, diciamo, del movimento operaio, della lotta di classe, un patrimonio che noi potremmo anche considerare banale in certe sue manifestazioni: lo sciopero, il picchetto, l'occupazione, la manifestazione. Ecco, tutto questo non viene, diciamo, più riconosciuto come una manifestazione possibilmente da combattere, ma comunque legittima per l'appunto di espressione di un dissenso, viene riconosciuto nell'ambito di un movimento estorsivo. Cioè, secondo i 5 Stelle non esiste il fatto che i senza casa protestino rispetto alla loro condizione denunciando magari le speculazioni in corso. L'accusa è immediatamente quella di estorcere, di tentare di estorcere, ecco. Loro partecipano da veri infami in maniera attiva alla costruzione di un castello giudiziario, si sostituiscono effettivamente anche perfino agli organi inquirenti, li sorpassano a destra se possibile e costruiscono teoremi dove in qualche modo i movimenti sociali diventano, secondo loro, delle vere e proprie associazioni a delinquere dedite all'estorsione, e non mi riferisco alla solita diffamazione che è sempre esistita chiaramente rispetto a chi lotta, no? Mi riferisco proprio alla trasformazione di momenti, ripeto, normali, addirittura banali, di lotta di classe in capitoli di azioni che vengono comunque dipinte come criminali. E infatti, per quanto riguarda il trattamento dei poveri, anche qui, anche con la precedente amministrazione Marino Tronca, con tutta una serie di assessori che ci sono stati legati al mondo del volontariato cattolico, in qualche modo la presa in carico del povero avveniva dipingendo il povero quasi come se fosse un malato, un bisognoso di cure. C'era sempre bisogno comunque di tutta una pletora di intermediari, no, che assistessero, recuperassero il povero come malato. Ora possibilmente il povero va controllato in maniera ancora più stringente, recuperato chissà, non più in quanto malato ma in quanto criminale. Questo è il cambio di paradigma, come dire, che non è che prima si stava bene effettivamente, ma c'è stato un ulteriore inasprimento rispetto a quelle che sono le condizioni che spettano, che bisogna fronteggiare nel momento in cui ci si ribella. Teniamo conto di una cosa: lo scenario politico che si disegna è terribile, ma lo dobbiamo anche calare in un contesto come quello romano, dove ci sono sempre questi famosi 100 stabili occupati, e sono le occupazioni organizzate fatte da il Movimento per il Diritto all'Abitare e da altre sigle che comunque sono state attive nella lotta per la casa, e quindi parliamo di migliaia di famiglie soltanto all'interno delle occupazioni, appunto, del movimento, più altre migliaia che sono invece occupazioni spontanee fatte da piccoli gruppi o addirittura da individui. Attaccare tutto questo è davvero una guerra, non è una metafora, e praticamente qui come dire, stiamo scorrendo le ore che passano con la prospettiva del morto che effettivamente peraltro già hanno fatto con questa politica, e mi riferisco a Maghette, ma ora è impossibile non immaginare i morti in azioni di sgombero che loro stanno portando avanti in questo modo. E se vogliono sottrarsi all'ammazzare veramente le persone, stile Genova, per ragioni di opportunismo, che cosa potranno fare? Cioè, quali deportazioni, quali arresti indiscriminati, quali sparizioni vere e proprie di persone che magari condotte con il fine di indebolire quella che è la resistenza che in effetti è in corso qui a Roma. Ecco, la situazione è davvero grave da questo punto di vista, proprio perché, ripeto, è grave comunque, ma qua tocca una modalità, come dire, di una forma di vita. Qui è una questione biopolitica di esistenze che, aggrappate in qualche modo alla lotta, che vivono effettivamente in virtù della lotta, perché sarebbero state condannate comunque alla sparizione, all'assenza di dignità e anche alla morte vera e propria, addirittura per inedia, se non ci fosse stata l'auto-organizzazione dal basso e quindi la possibilità di rialzare la testa e di affrontare una vita degna di essere vissuta, insomma.
Questo si configura anche nel quadro che vede quel poliziotto che invita i suoi compari a spaccare le braccia, che è stato forse la punta dell'iceberg della violenza poliziesca appunto in questa estate calda estate romana, ecco.
Sì, peraltro io non l'ho visto, ma perché in effetti a un certo punto sono stato fermato, portato via insieme ad altre persone, però poi dopo mi hanno anche detto che spacca braccia, come viene simpaticamente soprannominato, di fatto ieri era in piazza, quindi anche la notizia per cui fosse stato trasferito forse appare strumentale per dare un colpettino all'opinione pubblica.
Sì, ma poi
d'altronde, se qualcuno volesse vedere con i suoi occhi, io penso sempre che non ce ne sia bisogno, ma presto saranno in circolazione, riferite a ieri, immagini di questi palestrati, super palestrati agenti di pubblica sicurezza che non si fanno scrupoli di spintonare vecchiette di 70 anni. E quindi ripeto, la pericolosità qui è veramente sempre appesa a un filo. Adesso c'è da dire una cosa in positivo: ci si sta muovendo, c'è paura. Chi la sente in maniera cosciente, chi la intuisce, effettivamente qui c'è un allarme democratico, non so come dirlo, queste cose ormai vengono sottovalutate, ma anche a livello inconscio si sta allargando la platea delle persone che se ne rende conto. Cioè, qui siamo arrivati, qui il 28 ottobre è programmata la marcia su Roma. Cioè, qui è all'ordine del giorno aggressione a centri di rifugiati, azioni squadristiche di tutti i tipi, anche con la copertura delle forze dell'ordine. Non è che tutti sono felici effettivamente di vivere in questa situazione, ed è per questo motivo che di fronte alla reazione incalzante si è anche aperto uno spazio di osservazione di un'opinione pubblica, dei residui di un'opinione pubblica che comunque non ci sta effettivamente a assistere a questo massacro. Ci sono state tante individualità provenienti da mondi anche distanti dai nostri, che con modalità anche distanti magari dalle nostre, però oggettivamente stanno provando in qualche modo a fare qualcosa. e sicuramente quindi bisogna, per quello che è possibile, cercare di tenere aperto questo spazio, di non farlo rischiacciare, questo spazio di osservazione, questo spazio di intervento. E questo è il compito che il Movimento per il diritto all'abitare, insieme ai rifugiati, ma con un appello che si allarga a tutte le forze sociali, politiche, si allarga soprattutto a chi poi comunque sta soffrendo, ai senza casa, a chi è escluso dalle graduatorie, da qualsiasi soluzione, tutto il mondo dei residence, altre migliaia di famiglie che devono essere buttate per strada senza che siano state costruite soluzioni alternative. Ecco, un appello permanente a tutte queste energie affinché tengano aperto questo spazio di azione e di riflessione. Si continui a puntare il dito contro quello che la Raggi con Minniti stanno architettando, e oggi abbiamo detto solo purtroppo una piccola parte, ma mi sembra già abbastanza significativa. Ed è per questo che già oggi, fra poco, ci sarà una conferenza stampa a Piazza Santi Apostoli. Si dimentica che ci stanno 50 famiglie che da un mese stanno vivendo a Piazza Santi Apostoli per strada. E Piazza Sant'Apostoli è l'indirizzo della Prefettura di Roma. Questo è uno straordinario atto di dignità, di resistenza da parte di queste famiglie, che un giorno, quando vinceremo, forse sfoglieremo un libro che parlerà di loro, perché è una cosa importantissima. Stanno lì uomini, donne, bambini, anziani, sono attaccate, addirittura si presenta l'assessore Baldassarre. Dove si è mai visto un assessore di una città come Roma che si presenta in persona per dirgli che devono accettare di finire dentro queste sorte di galera, e le famiglie rifiutano? Allora l'assessora sostiene che si tratta di persone strumentalizzate, manovrate. Le persone però gli hanno detto la cosa più bella, gli hanno detto non solo che non vogliono essere separati dai propri familiari, non solo che loro lottano per la casa popolare e non certo per ritrovarsi in una specie di galera, ma la cosa più bella che dicono è io sto con il mio popolo, io sto con i miei fratelli e le mie sorelle, io sto con la mia classe, non accetto un trattamento differenziato, non importa se sono una signora anziana di 90 anni, una mamma con i bambini, qualsiasi cosa io sia, io sto con le persone con le quali ho costruito questa lotta e condivido il loro destino. Cioè stanno dicendo alla Baldassarre: noi, a differenza vostra, non siamo una manica di infami e non ci faremo dividere, continueremo uniti. Questo è il messaggio più bello che sta venendo fuori da chi effettivamente la condizione di marginalità l'ha sempre vissuta imposta sulla sua pelle, e ora, proprio nel momento in cui mai gli attacchi sono stati così duri, però in qualche modo anche la rabbia, la voglia di rispondere a questi attacchi è molto alta.
Sì, se posso aggiungere una cosa rispetto anche alla riflessione che facevi prima sulla messa in discussione delle pratiche di lotta, temo che purtroppo questo revisionismo rispetto alla legittimità delle pratiche di lotta non è iniziato con il Movimento 5 Stelle, purtroppo temo che appunto è un percorso che si porta avanti da decenni in Italia, proprio nel tentativo di delegittimare quelle che sono delle pratiche di lotta che ci permettono poi di vivere meglio. Quindi ben venga che delle persone se ne riappropino, ben venga che se ne parli, che queste pratiche vengano diffuse, perché questo, diciamo, è l'unico modo che abbiamo per mettere qualcosa sul piatto e riuscire anche poi a scardinare una repressione che è sempre di più, oltre che giudiziaria, proprio politica e mediatica. Quindi insomma io mi auguro che poi si continui in quella città a lottare e a farlo in maniera determinata, non facendosi dividere come tu prima dicevi. E io adesso ti dovrei andare a leggere due messaggi che ci sono arrivati proprio rispetto a questo tema. Uno ci dice: ringrazia pure il mondo cattolico perché ha fatto tanto e fa tuttora tanto per i poveri. E mentre
sì, questo era molto ironico su quello che dicevi della povertà, di appunto i poveri che sono ridotti a criminali, da malati a criminali.
Sì, e un altro invece che dice: una domanda, perché i movimenti per il diritto alla casa non ospitano gli immigrati a casa loro o nei centri sociali? Perché sennò va sempre a finire che vengono sgomberati, così i soliti facinorosi possono arrivare a fare casino con quei barbagianni della polizia. Mi sembra che gli immigrati e i poveri vengano usati ai centri sociali per fare tafferuglio e basta. Mi sbaglio? Questo è un messaggio molto provocatorio, non so se vuoi rispondere.
Ma guarda, io veramente di fronte a questi messaggi adesso ho adottato completamente un'altra strategia. Questo è il messaggio del classico leone da tastiera. Per me il leone da tastiera chi è? Non è tanto quello che si sottrae, si nasconde dietro lo schermo del computer alla stessa maniera di quelli che si scaccolano ai semafori, che pensano di non essere visti per qualche ragione. Il leone da tastiera è colui che parla senza che mai nella sua vita abbia fatto il benché minimo gesto per mettersi in gioco, per contribuire a risolvere i problemi che lui crede di denunciare. A livello logico, cosa devo dire a una persona del genere? Non esiste nessuna differenza per quanto ci riguarda fra migranti, occupanti di casa, centri sociali, movimenti. C'è un grande movimento che in qualche modo è formato da soggetti che praticano la lotta di classe e che quindi si collocano su quella linea di fronte che separa chi sfrutta da chi viene sfruttato. I migranti già stanno a casa nostra, perché i migranti siamo noi e noi siamo a casa loro, loro stanno a casa nostra, la casa è di tutti, si chiama pianeta Terra, bisogna cacciare da questo pianeta un bel po' di gente che sta qua evidentemente per distruggere, per umiliare, per affamare. E questo è quello che si cerca di fare. Certamente le forze del male sono enormi e la buona volontà da sola non è magari mai bastata. Però, come dire, ci si prova, insomma, non ci si rassegna.
Mi piace terminare con quell'immagine che avevi fatto prima della Piazza Santi Apostoli, che può dare un minimo di speranza, anche se forse credere in una vittoria è un pochino superiore alle nostre forze. Però è bella, come è bella quell'immagine lì, e direi che possiamo chiudere per questa volta qui e poi ci sentiamo sicuramente, perché andrà avanti la questione romana.
Senz'altro. Grazie a te. Per questa telefonata, e un abbraccio a tutti e a tutte, e a presto.
Ciao. A presto, buona lotta.